Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro, Gesù Cristo risorto dai morti, sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Sì, è la Pasqua del Signore, la Pasqua di risurrezione giunta alla quinta delle sette settimane, nelle quali l'unico giorno di Pasqua viene continuamente ripreso e promosso in avanti verso il suo compimento, verso il suo coronamento nel giorno di Pentecoste. Abbiamo ancora due settimane davanti a noi per giungere a completare la celebrazione della Pasqua con il dono che il Cristo risorto ha promesso e che rinnoverà per noi tutti nel giorno di Pentecoste. Quindi ci introduciamo a questa Eucaristia ancora con il cuore pieno di ringraziamento e di gratitudine per questo mistero dal quale tutto procede, come fra poco ascolteremo nei testi della Sacra Scrittura che il Signore ci fa udire oggi. È una sorgente inesauribile di vita che, riversata dentro di noi, ci attira e ci porta e ci consegnerà per sempre nella casa del Padre alla comunione piena e definitiva con Lui.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 6, i versetti dall'1 al 7. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, al capitolo 2, i versetti dal 4 al 9. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola». A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, e conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Sono belle queste domeniche di Pasqua. Veramente dovremmo subito dire che è sempre bella la domenica, perché ogni domenica è Pasqua. Non c'è nessuna domenica un pochettino più in basso, a un livello un po' più basso della Pasqua. E la Pasqua è invasiva. Adesso si prende 50 giorni, no, per sé. E adesso che abbiamo varcato già la metà, siamo quasi al 30° giorno di questo tempo pasquale, e la Pasqua si sente che accelera il passo, a fretta. E noi abbiamo fretta. Sentiamo crescere anche dentro di noi l'attesa, la protesi verso il compimento. Adesso tutte le letture che abbiamo ascoltato ci parlano che cosa succede quando la Pasqua arriva in vetta, quando arriva al vertice. Che cosa procede, che cosa si riversa da questa vetta e da questa sorgente della Pasqua. Le letture sono tutte belle. Diciamo intanto una parola sul Vangelo. Siamo al capitolo 14° del Vangelo di Giovanni. Sapete che i primi 12 capitoli vanno un po' sotto il nome di Libro dei Segni, caratterizzati dai 7 grandi segni che Gesù ha compiuto, da quello che ha fatto a Cana e a quello che poi ha fatto risuscitando Lazzaro. E questo nei primi 12 capitoli, dal 13° capitolo fino alla fine, si è soliti chiamarlo il Libro della Gloria, perché certo racconta tutto il percorso glorioso di Gesù. certo glorioso in proporzione del percorso di umiliazione che pure ha preso su di sé, no? Siamo al capitolo 14, che fa parte di quello che viene chiamato anche il discorso di addio, perché è un discorso che Giovanni, un discorso lungo che si estende per tutto il capitolo 13, 14, 15, 16, 17, no? Che Giovanni raccoglie come un discorso detto da Gesù durante la cena con i suoi. E in modo particolare questi primi versetti del capitolo 14 vengono pronunciati da Gesù dopo che Gesù ha detto: uno di voi mi tradirà, e ha anche detto a Pietro: prima che il gallo canti tu mi rinnegherai 3 volte. A questo punto dice Gesù ai discepoli, ai suoi che sono lì con lui: non si turbi, non si scuota, non si lasci prendere dal turbamento il vostro cuore. Gesù conosce il turbamento, non è un rimprovero. E lui è stato il primo a dire: la mia anima è triste, fortemente scossa, turbata. Si era turbato anche di fronte alla tomba di Lazzaro. Il turbamento non è un disonore. Gesù stesso l'ha fatto proprio e capisce bene che i suoi siano turbati in quel momento. Ed è proprio su questo fiume di turbamento che arrivano adesso queste parole, e che forse potremmo dire un vertice del Vangelo in quanto buona notizia, perché queste parole che abbiamo ascoltato adesso sono un vertice quasi insuperabile di buona notizia. Avete contato quante volte in questi 12 versetti ritorna la parola Padre? La parola Padre è sempre una parola rassicurante. Sappiamo che cosa vuol dire quando si è senza. Si sa che cosa vuol dire, chi è il Padre quando non ce l'abbiamo più. È una parola rassicurante, no? Avete contato in 12 versetti quante volte ritorna la parola Padre? 12. In 12 versetti, 12 volte si trova nel testo di oggi la parola Padre. E poi subito si trova un'altra parola, anche questa è rassicurante: casa, la casa. Dire casa vuol dire calore, dire casa vuol dire intimità, lo sanno quelli che sono senza casa, no? Tragedia immensa oggi che abbraccia tutto il cosmo, tutta la terra, no? Eppure su questo mare di turbamento le prime due parole: nella casa di mio Padre. Poi dirà anche che non è soltanto il Padre suo, è anche Padre nostro. Quindi quello che dice del Padre lo dice anche per noi. E la casa del Padre suo è destinata a diventare anche la nostra casa. Certo, lui vuol dire questo. E di questa casa la prima cosa che dice, per noi un po' forse difficile, è un versetto forse non facile a spiegarsi. Dice: nella casa di mio Padre ci sono molte dimore. Ossia, fin qui possiamo anche capirlo. O meglio, prendiamo subito quello che mi pare in queste parole possiamo cogliere. Con queste parole ci raggiunge una grande notizia, e cioè che questo Padre e la casa di questo Padre è stata pensata alla grande. Nume molte, 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 molte dimore, si potrebbe dire l'ha fatta per tutti. Si è fatto un conto, perché siano un giorno di casa tutti. Pensate come l'ha dovuta pensare grande questa casa. E allora si potrebbe dire: basta così, c'è il Padre, c'è la casa, c'è una dimora per tutti. Eppure no, adesso viene la parola più importante. Quando Gesù dice, io adesso vado a questa casa. E ci sorprende, dice, vado a prepararvi un posto. Ma la casa è pronta, no? Le dimore sono pronte per ciascuno. Cosa vuol dire che va a preparare un posto? E mi sembra che questa è la cosa più importante del Vangelo di oggi. Perché se, diciamo così, questa casa sconfinata, infinita, ecco, dalla larghezza più generosa per poter essere ospitale per tutti, poi dovesse essere una casa dove c'è sì il Padre, ma la maggior parte, dato che sono così tanti, dato che sono così numerosi, la maggior parte finiscono per essere a distanza, per forza, no? E allora ecco la trovata meravigliosa di Gesù. Io vado a prepararvi un posto, che è quello che il Padre ha preparato per il suo figlio, al quale dice, io non ci riesco a stare senza di te. Io non mi sento a casa finché tu non sei accanto a me. Questo mi sembra è proprio il rapporto del padre col figlio. Per quanta bella sia la casa, anche questo è un'esperienza vera, no? Che poi si traduce tante volte anche nella storia delle nostre famiglie. Si può avere una casa lussuosa, una bella villa, un bel castello, però se non c'è il figlio, che casa morta, no? E allora, certo, il padre aspetta il figlio, non sono di casa finché tu non sei accanto a me. Ma lui adesso va a preparare un posto che fa succedere quello che non avevamo immaginato, che non avevamo previsto, e cioè che tutti quelli che saranno convocati e ospitati in questa casa finiranno per identificarsi con il figlio diletto, e quindi tutti saranno accanto al padre come è lui accanto al padre. E finché non avviene questo, anche il padre non sta bene. Non sta bene in casa sua. E questo mi sembra molto... È come se Gesù dicesse ai suoi discepoli, dicendo vado al Padre, avete un'idea di quello che sto per fare? Che cosa sta per succedere per voi? Perché voi mi dite, ma dove vai? E io vi rispondo, fate un'altra domanda. Dove vai lo sapete, ve l'ho già detto, vado al Padre, no? Gliel'ha già detto. Perché fanno questa domanda, dove vai? È come se Gesù dicesse, cambiate la domanda e chiedetevi, come si configura, tu adesso che vai là al Padre, come si configurerà il nostro trovarci anche noi là dove tu vai? E questo è quello che lui vuole che scoprano. Scoprano che quando arriveremo là, quando ci troveremo là, lui ha preparato un posto fatto così, dove tutti saranno come l'amato che il padre vuole accanto a sé. Tutti alla pari. La cosa, solo lui la saprà fare una cosa di questo genere, no? Insomma, Gesù è come se dicesse, io accelero il passo per riempire poi presto la casa di amanti amati. Perché sennò è soltanto una casa dove si sta seduti e dove si aspetta il cibo quotidiano. È una cosa meravigliosa questa, no? E per questo che più tardi, nel capitolo 16, dirà, perché ormai abbiamo capito come questo turbamento iniziale sta per essere rovesciato in una grande gioia, no? E dice al versetto 22 del capitolo 16, nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Ecco, io ho finito il tempo, vorrei soltanto, se permettete, un minuto, perché c'è un'altra parola importante, un po' strana, forse, non ce l'aspettavamo che Gesù dice in questo Vangelo, quando dice io vengo, no? Quindi non è tutto il discorso di Gesù tutto spostato sul giorno finale, perché dice vengo adesso, va e viene. E quando vengo, dice vengo a voi di nuovo, e a questo punto dice farete cose più grandi. E queste cose più grandi vuol dire che allora questa casa che ci aspetta è fatta in modo tale che in qualche modo già fin d'ora si allarga e abbraccia anche la terra dove noi siamo ancora. C'è una fretta di preparare quel giorno con una presenza, ed ecco il dono dello Spirito Santo, con una presenza già anticipata, perché lo Spirito Santo ci permette di realizzare la prima parola della seconda lettura, che dice accostandovi, vi siete già fatti vicini, vi siete già accostati al Signore. E proprio perché ci siamo accostati al Signore per effetto e grazie al dono dello Spirito Santo, allora vengono fuori queste opere più grandi. E subito la prima lettura ci dice quali sono le due vie regali lungo le quali si compiranno, si vengono compiendo opere più grandi di quello che ha fatto il Signore prima. È sempre Lui che le fa, eh? Non è che adesso le facciamo noi, prendiamo il suo posto. È Lui che continua a farle su queste due grandi direzioni che troviamo nella prima lettura, e cioè la diaconia, il servizio. Il servizio ai poveri, premessa indispensabile. E poi il servizio della parola e la preghiera. Il servizio della parola e della preghiera non funziona. Avete visto il momento di crisi in cui si trova la comunità? Dice, ma qui ci sono delle vedove che vengono trascurate. Se si lasciano le cose così, si ferma tutto. Allora, servizio dei poveri. E allora dopo funziona anche la preghiera e funziona anche la parola. E dice della parola, cresce. Dopo cresce da sola. Automati, a un certo punto c'è un testo del Vangelo che dice, cresce da sola. Queste sono le opere grandi che sono in corso. Forse le abbiamo viste già tante volte anche sotto i nostri occhi. E allora in questa Eucaristia vogliamo ringraziarne il Signore.